Ho sempre dovuto fare i conti con la mia infanzia, i lutti, le nottate in bianco. Quando ho lasciato il calcio mi sono sentito perso, i fantasmi sono tornati. È un brutto avversario da affrontare, ma ho imparato a convivere con la depressione. Sono parole di Rombo di Tuono, il soprannome dato a Gigi Riva, scomparso l'altro ieri a Cagliari a 79 anni. Così Riva parlava del male oscuro, tra virgolette, nella sua biografia. Mi chiamavano Rombo di Tuono, appunto, uscita un paio d'anni fa. E aggiungeva che non sono, aggiungeva dicendo: non sono mai stato un chiacchierone, mi piacciono i silenzi, mi piace parlare con me stesso. Il silenzio è stata una parte importante della mia vita che quando ero troppo giovane mi ha detto arrangiati. Mario Fabio, buongiorno.
Buongiorno Marco e buongiorno a chi ci ascolta, evidentemente. Sì, le dichiarazioni di Gigi Riva sono lo spunto dal quale vogliamo partire oggi per parlare di sport e depressione, che almeno apparentemente dovrebbe avere poco a che fare la depressione con lo sport. Eppure Gigi Riva non è l'unico sportivo ad aver parlato nella sua vita di questa battaglia contro la depressione. La lista di chi durante o dopo la propria carriera ne ha sofferto è più lunga di quanto si possa pensare. Anche chi come loro sembra attrezzato per difendersi dal, diciamo così, logorio della vita moderna non è affatto indistruttibile. Anzi, secondo una stima della Federazione Internazionale dei Calciatori, dei calciatori professionisti, l'11% di loro che ha smesso di giocare, soffre di stati d'ansia più o meno acuti, il 13% ha sintomi compatibili con la depressione, il 28% invece convive con disturbi del sonno. Ma ovviamente non c'è solo il mondo del calcio ad essere chiamato in causa. Alcune ricerche hanno, per esempio, dimostrato che il 20% degli atleti in attività soffre di depressione, ma che la percentuale raggiunge addirittura il 50% se si prendono in considerazione anche gli sportivi che hanno concluso la propria carriera agonistica.
E sebbene in generale la relazione tra sport e depressione non sia un argomento di cui si parla spesso, stando a uno studio della Scuola Universitaria Federale dello Sport di Macolin, perfino in Svizzera, uno su sei tra gli atleti manifesta sintomi che si legano alla depressione, a dimostrazione di quanto la vita degli sportivi non sia così facile. È un tema che in questa mezz'ora vorremmo esplorare con i nostri due ospiti, lo psicoterapeuta e psicologo dello sport Giona Morinini. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
E ritroviamo anche il saggista e giornalista Pippo Russo, esperto in sociologia dello sport, docente di sociologia all'Università degli Studi di Firenze. Buongiorno, benvenuto anche a lei, Russo.
Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Allora, oltre a Gigi Riva ci sono anche altri calciatori, altri campioni come Ronaldo, Buffon, Totti. La lista potrebbe continuare, che hanno raccontato ciascuno la sua storia di stress, di depressione, di ansia, di attacchi di panico. E non ci sono solo i calciatori, perché poi insieme a loro tennisti, nuotatori, ciclisti e così via, a riprova del fatto che questi disturbi sono abbastanza frequenti nello sport in generale a livello agonistico. Ma allora il celebre detto latino mens sana in corpore sano per gli sportivi professionisti non vale più? L'esercizio fisico e lo sport non dovrebbero essere un'arma, al contrario, per combatterla, la depressione, Pippo Russo.
Ma in linea di principio così dovrebbe essere. In realtà i fatti dicono tutt'altro, è la stessa struttura di carriera dell'atleta professionista a dire altro. Io giocherei sulle parole e direi che stiamo parlando di depressione, ma intanto nella fase di carriera c'è una questione di pressione sulla persona, in fase di post carriera invece c'è una questione di decompressione che quasi mai avviene. Mi spiego, l'atleta professionista, l'atleta di alta competizione è obbligato ad essere costantemente fit e lo è ancora di più in questo tempo ipermediatizzato nel quale si richiede all'atleta di essere fit non soltanto in campo ma di esserlo anche nei comportamenti pubblici, nella comunicazione, una stratificazione di pressioni che metterebbe assolutamente alla prova qualsiasi persona normale. Non dobbiamo dimenticare che gli atleti sono persone normali. Dopodiché invece arriva lo stacco improvviso del post carriera, e nel caso poi di un atleta come Gigi Riva, che era anche molto taciturno, l'improvviso doversi abituare al allo spegnimento della luce di scena è qualcosa di veramente difficile da sopportare. Queste sono persone che finiscono il ciclo più importante della loro vita troppo presto e non è facile.
Gianna Morinini, Pippo Russo parlava del post carriera, ma i sintomi depressivi si manifestano anche nel momento in cui avvengono degli infortuni. Fra le persone che ne hanno subito uno, quasi una su tre presenta una forma di depressione che va da moderata a grave. Cosa si fa a livello svizzero nell'ambito della sensibilizzazione di questo problema, ma soprattutto nella prevenzione?
Penso che il primo passo fondamentale è proprio ricordarsi, come si diceva prima, che gli atleti, prima di essere atleti, sono persone, sono uomini e donne, anzi ragazzi e ragazze, ai quali è chiesta comunque una maturità emotiva, una gestione emotiva di quello che gli accade in molto giovane età. A volte già a 16, 18, 20 anni gli atleti devono essere in grado di gestire le pressioni di cui si parlava prima, aspettative di risultato di tutti i media, dei sostenitori, e ci vogliono delle competenze emotive che normalmente per chi non pratica sport di alto livello vengono poi sviluppate verso i 25-30 anni, mentre agli atleti questo viene richiesto molto prima. E penso che l'aspetto fondamentale è proprio quello di, primo, di parlarne, sapere che questa componente psicologica di gestione emotiva è pertinente, è importante e può essere molto utile per fare in modo che questi aspetti possano essere allenati, perché gli aspetti depressivi o ansiosi o altri disturbi dell'umore arrivano proprio quando c'è uno scollamento tra la persona che vorrei essere e quella che magari mi rendo conto di essere. E penso nei momenti di infortunio, magari c'è una carriera che è sulla cresta dell'onda che viene interrotta, o col fine carriera anche lì ci può essere uno scollamento che può avere poi un impatto forte emotivo anche.
E quale tipo di supporto psicologico fornisce una figura professionale come la sua?
Può essere in vari modi, può essere individualmente con l'atleta che ne fa richiesta nel momento in cui il disturbo dell'umore è presente, può essere a livello preventivo, anche qua individuale, a livello di squadra, a livello di federazione. Ci sono diversi progetti che vengono proposti proprio sul allenarsi anche a conoscere e gestire le emozioni all'inizio di una carriera, sapendo che questo può essere utile sia per performare, sia invece per prevenire disagi che possono essere più grandi come questi. E penso proprio che proporre dei momenti regolari di formazione su questi temi sia l'aspetto migliore, appunto, per fare in modo poi, come si diceva prima, che davvero mens sana in corpore sano, ovvero che davvero riconoscere che l'emotività può essere gestita è un grande alleato. E questo non vuol dire che bisogna sempre solo essere contenti. Nella carriera di uno sportivo ci sono anche momenti di rabbia, di frustrazione, di delusione. L'importante è riuscire a renderli coerenti e parte integrante della storia di vita e della carriera della persona.
Io nella copertina del Mezzogiorno citavo Libano Zanolari, che sulle pagine di Naufraghi, il giornale online della Svizzera italiana, oggi ricordava, in questi giorni ricordava Gigi Riva, perché l'ha conosciuto personalmente, ma ricordava anche come fosse figlio di un'epoca diversa da questa, anche come campione. Quindi era un'epoca in cui si arrivava dal dopoguerra, da una povertà estrema, in cui il calciatore viveva se stesso come un lavoratore più che come una superstar. Guadagnava anche molto meno, anche in grande campione guadagnava meno di quanto oggi guadagna mediamente un giocatore non tra le stelle mondiali. Sono cambiamenti sociali profondi che riguardano anche il modo in cui guardiamo il calcio. Si è passati dal guardare le partite la domenica, magari qualche estratto poi la sera in qualche programma serale, ad avere partite in continuazione su qualunque fascia della giornata, pagando a spizzichi e bocconi per ogni singola visione, pagando a fine anno molto di più di quanto costi un canone annuale, ma questo è un altro discorso. In generale, insomma, la società è cambiata tantissimo. Il calcio le è andato dietro nell'esplosione sia dei costi che dei profitti. E allora, Pippo Russo, che relazione c'è? Quanto quello che osserviamo nello sport in generale è il riflesso di quello che vediamo nella società?
Ma guarda, verrebbe da dire che ogni epoca è infelice a modo suo, mi scuso per la citazione, nel senso che sì, è vero, è probabile che adesso, sicuramente adesso si sono moltiplicate le pressioni, i calciatori, soprattutto quelli di alta competizione, gli atleti e le atlete di alta competizione sono esposti a delle performance molto più frequenti sul campo e molto più esigenti al di fuori del campo, quindi il livello delle pressioni è indubbiamente più elevato. Però ciò che a mio giudizio rimane come una costante ed è su quello che noi dovremmo soffermarci è proprio il rapporto fra l'atleta e il suo corpo. Io ripartirei da quello che dalla frase tipica da cui si è partito del mens sano in corpore sano. Non si riflette abbastanza sul fatto che in realtà la vita dell'atleta è una mens sana in corpore scisso. Nel senso che una cosa sulla quale io mi interrogo sempre è: ma a chi appartiene il corpo dell'atleta mentre è in carriera? Appartiene ancora all'atleta? Io penso di no. Il corpo dell'atleta è una macchina da performance che deve essere costantemente fit, anche a costo di trascurare la salute dell'atleta. E non dobbiamo mai dimenticare che fitness e salute possono essere due concetti estremamente divaricati, e questa esigenza nei confronti del corpo non può che avere ripercussioni sulla mente. E io penso che l'atleta in carriera sia al giorno d'oggi l'esempio più perfetto di alienazione che noi possiamo immaginare.
Intanto, beh, una piccola rettifica, mi scuso con Libano Zanolari, che io ho chiamato Libano, e Mario Fabio giustamente mi faceva notare come l'accento vada un po' da un'altra parte, anche per non confondere la geografia con l'onomastica. Ma al di là degli scherzi, davvero mi scuso magari anche all'ascolto in questo momento. E nella copertina sempre si riflettevo intorno a quanto il giocatore oggi, il calciatore moderno, sia in un certo senso anche una vittima di un ingranaggio molto grande che produce profitti giganteschi e quindi spreme dalle sue rotelle questi profitti, e li spreme attraverso una pressione costante e continua che, come anche Russo ricordava, non si ferma solo nel campo ma prosegue attraverso i media, i social network, l'immagine sempre fit che bisogna dare di sé. Allora proviamo ad esplorare più da vicino i fattori all'origine di questo malessere, di questa depressione, di questi disturbi che poi coinvolgono chi è sempre costantemente sotto pressione, perché è un fenomeno che da un lato si è accentuato negli ultimi anni, è anche sempre esistito bisogna dire, e poi a differenza del passato negli ultimi anni però se ne comincia a parlare. Allora comincerei con Morinini, poi sentiamo anche Pippo Russo.
Sì, l'evoluzione c'è stata, e riprendendo qualcosa che diceva prima il professor Russo, penso davvero che si dice che lo sport faccia bene allo sport d'élite di alto livello e non fa bene al corpo. Sono molte le situazioni di atleti a fine carriera che hanno diversi acciacchi, ma proprio perché la richiesta a performare porta a portare il corpo oltre il limite, o perlomeno il più vicino possibile al limite. E penso che il lavoro della mente è proprio quello di accettare questo, di avvicinarsi il più possibile al limite senza andare oltre, ma allo stesso tempo come riuscire a rigenerare anche mentalmente tutti questi aspetti e tutte queste esigenze. Spesso quando gli atleti ultimamente ne stanno parlando in varie discipline di salute mentale, è proprio perché anche l'aspettativa di dover performare sempre al massimo livello è altissima, e questo logora poi anche mentalmente. E dal momento in cui l'atleta si vede come quello che deve performare, e se non ci riesce questo viene percepito come un fallimento, come il fatto che lui come persona non vada più bene, è qui che gli aspetti depressivi possono apparire, o ansiosi o altri disturbi dell'umore. Ed è anche per questo che un altro aspetto fondamentale è proprio il contesto della persona, far sentire l'atleta altro oltre ad essere atleta. Cioè l'atleta è anche fidanzato, fratello, appassionato di pesca, lettore, eccetera. E questo penso che sia assolutamente qualcosa di fondamentale, uno per relativizzare il peso e la pressione del risultato, e due anche proprio per ricaricare le energie emotivamente, sentendo che c'è un contesto in cui si va bene in modo imprescindibile, cioè si va bene in qualsiasi modo.
Pippo Russo, proprio su questo aspetto vuole aggiungere qualcosa?
Io mi rifaccio al fatto che ne parliamo sempre più spesso, e per fortuna viene da dire, perché il primo passaggio fondamentale è quello di prendere coscienza che il male c'è, dare parole al male interiore. E il fatto che se ne parli è già una cosa positiva. Dobbiamo forse essere noi professionisti della comunicazione, io oltre che sociologo sono anche giornalista, quindi prendo la mia parte di responsabilità, a cercare di normalizzare il discorso sulla depressione, far capire che non è quella cosa che colpisce soltanto il grande campione ed è un fatto eclatante perché ha colpito il grande campione, e se ne può parlare perché, dato che il grande campione è uno che ha o ha avuto le spalle larghe, allora può affrontare anche quella sorta di stigmatizzazione che l'opinione pubblica affibbia ancora al problema della depressione. Noi dobbiamo proprio cercare di eliminare questa stigmatizzazione, far capire che la depressione fra gli atleti è un male molto più normale di quanto sembri e parlarne senza limiti, con la mente sgombra è la prima cosa da fare. Dobbiamo cercare di normalizzare il discorso sulla depressione degli atleti.
E probabilmente questo è davvero un aspetto cruciale. Giona Morinini, si fa molto nella prevenzione, nella sensibilizzazione di casi di abusi o di violenza, ma forse non si fa ancora abbastanza di fronte proprio al disagio psichico. E ci sono sport che sono più a rischio, in cui il fenomeno è più accentuato, ed esistono appunto strategie per vincere l'ansia nello sport.
Pensando agli sport più a rischio, penso a quelli dove la pressione è maggiore e la pressione può essere declinata in tanti ambiti. Penso, non so, agli sport più mediatizzati, come può essere la Formula 1, il calcio, lo sci, in cui ci sono molte competizioni in cui l'atleta deve performare ad altissimo livello in tempi molto ristretti. Oppure penso a situazioni in cui agli atleti giovanissimi si chiede di avere un impegno, un'intensità di allenamento molto, molto elevato. Tutte situazioni proprio in cui la ragazza o il ragazzo hanno il rischio di non sentirsi abbastanza in grado di gestire la situazione. E si sta facendo, ci sono colleghi, associazioni professionali che si stanno muovendo in questa direzione. È qualcosa che più su richieste, su spunti individuali, magari di federazioni, di alcune società sportive, però si sta facendo. E quello che penso sia fondamentale è proprio il fatto di parlare, come si diceva prima, di depressione, di emozioni nel mondo sportivo, anche perché c'è proprio sempre questo doppio risvolto delle emozioni. Uno, per mantenere la salute mentale della persona, che è un aspetto imprescindibile anche per poter performare. E poi c'è anche l'aspetto di gestire l'emotività durante una competizione per performare, anche questo è comunque legato a una maturità emotiva. E quello che si può fare è proprio spiegare come questo accade, il fatto che quando si parla di emozioni bisogna togliere il giudizio perché non può essere giusto o sbagliato vivere una situazione con una certa emotività, il fatto anche poi di imparare alcune strategie che si possono applicare proprio per gestire questa emotività, sia nel momento della competizione, ma anche proprio con tutto il proprio contesto, famiglia, allenatori, compagni di squadra, per far calare i disturbi dell'umore, quindi inserire maggiore fiducia, sicurezza e piacere in quello che si sta facendo.
Sta uscendo, è evidente come l'aspetto mentale sia fondamentale anche per una prestazione sportiva, soprattutto per quelle di alto livello. La pressione alla quale sono sottoposti gli sportivi è crescente, è sempre crescente. Peraltro non solo da fuori, perché poi se pensiamo agli sport collettivi, spesso la pressione, soprattutto in certi margini della personalità così delicati come la sfera sessuale, ad esempio, se pensiamo agli spogliatoi del calcio e a quanto la percentuale di persone che possono aprire diciamo, il proprio cuore raccontando la propria sfera sessuale sia bassissima rispetto alla stessa società, che pure è anche indietro su questa cosa. Quindi anche quello è un elemento. Ma quando si parla di pressione in generale, se pensiamo anche ad esempio alle polemiche riguardo alle cadute, agli infortuni avvenuti di recente sulle piste da sci, ci sono tantissime direzioni da cui arriva la pressione, sia dai propri pari, magari dagli altri atleti che nascondono se stessi dietro un'armatura di altissimo standard e ti costringono a tenere quello standard, sia poi dai media e dai mezzi di informazione, dai social network che circondano molti sport. E come la domanda da poco, no? Pippo Russo, come si inverte la rotta?
Ma si inverte facendo capire che gli atleti e le atlete sono, ribadisco, persone come tutte le altre. Soprattutto si inverte cercando di eliminare definitivamente tutte quelle narrazioni che ci fanno vedere l'atleta stoico o stoica che resiste all'infortunio, che riesce a rimettersi in campo anche quando le condizioni di salute non lo permetterebbero. Stiamo ancora ad elogiare i recuperi miracolosi di questi fisici, che sono fisici come quelli di tutti noi, hanno i medesimi cicli di reintegro delle energie o di recupero da un malessere. si dovrebbe cominciare a ritarare il discorso sulla figura pubblica dell'atleta e del suo rapporto col corpo. Io su questo insisto sempre. Dobbiamo evitare di narrare gli atleti e le atlete come supereroi, e che sono supereroi anche dal punto di vista della loro capacità di resistere al dolore, di resistere alla fatica e di recuperare da un infortunio, perché quella purtroppo è l'anticamera intanto della loro condizione di pessima salute quando termineranno la carriera e si vedranno restituire il loro corpo in condizioni che non sappiamo, ma è anche un induttore fortissimo di quel male di cui stiamo parlando oggi, cioè la depressione. Essere forzati a recuperare prima del tempo sia la condizione fisica sia la condizione di salute.
Ci avviamo verso la conclusione di questa nostra bella chiacchierata su questo tema che non così spesso viene trattato. E allora io vorrei ancora chiedere a Giona Morinini, pensando ai più giovani, quali sono i rischi di uno sport agonistico, soprattutto quando si è di fronte a modelli, lo abbiamo detto ma lo ribadiamo, di prestazione difficilmente raggiungibili?
Il rischio è quello di sentirsi non abbastanza all'altezza, non abbastanza bravi da poter raggiungere gli standard che sono magari mostrati da questi modelli. E per riprendere anche la domanda di prima, dove si diceva come si fa a invertire la tendenza, questa grande pressione arriva proprio quando una persona si paragona agli altri o a quello che gli altri si aspettano e non si sente all'altezza, si sente inferiore o non abbastanza bravo. E quindi per invertire la tendenza, secondo me, è proprio prendere l'abitudine di allenarsi a vedere tutti gli elementi che invece mostrano che io posso essere in grado di gestire la situazione nella quale mi trovo. E questo va proprio anche nel come si possa raccontare questo e nel come proprio davvero vedere che sono aspetti che possono essere allenabili. E il rischio appunto è quello che, non sentendosi abbastanza all'altezza, magari ragazze e ragazzi abbandonano lo sport o magari addirittura ne hanno un ricordo negativo. Ed è proprio per questo che penso sia importante presentarlo come qualcosa di appassionante, ma cui anche le difficoltà possono assolutamente essere gestibili.
Beh, io direi che a questo punto non possiamo che ringraziare i nostri ospiti. Io nell'ascoltare Morellini ricordavo la mia infanzia come giocatore di calcio in erba, ricordavo di essere sempre l'ultimo a essere scelto nelle squadre e non ne ho affatto un bel ricordo. Mario Fabio annuisce, insomma, anche il fatto di includere già in tenera età anche quelli magari non proprio nati per avere un pallone tra le gambe può aiutare poi a non creare problemi in età più tarda, che poi si finisce tutti a rete 2. Intanto grazie Pippo Russo e grazie Giona Morinini per questa chiacchierata.
Grazie a voi.
Grazie, con piacere. Grazie a voi.